Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La Biblioteca del Papa.
La Biblioteca del Papa.
Libri di e su Benedetto XVI.
Lo sviluppo economico che auspicava Paolo VI doveva essere tale da produrre una crescita reale, estensibile a tutti e concretamente sostenibile. È vero che lo sviluppo c'è stato e continua ad essere un fattore positivo che ha tolto dalla miseria miliardi di persone e ultimamente ha dato a molti paesi la possibilità di diventare attori efficaci della politica internazionale. Va tuttavia riconosciuto che lo stesso sviluppo economico è stato e continua ad essere gravato da distorsioni e drammatici problemi, messi ancora più in risalto dall'attuale situazione di crisi. Essa ci pone improrogabilmente di fronte a scelte che riguardano sempre più il destino stesso dell'uomo, il quale, peraltro, non può prescindere dalla sua natura.
Cari amici, bentrovati da Arianna Catti De Gasperi. Oggi parliamo di un libro veramente difficile da immaginare, ma non da leggere, poiché rivisita l'economia in chiave cattolica e in accordo con i principi della Chiesa. Questa antologia, dal titolo Le ragioni dell'economia, scritti per l'Osservatore Romano di Ettore Gotti Tedeschi, edizione libreria editrice Vaticana 2011, raccoglie una serie di articoli scritti appunto dall'illustre studioso di economia e finanza globale e presidente dell'Istituto per le opere di religione. La chiave di lettura del libro sono gli insegnamenti del Santo Padre, contenuti nell'enciclica Deus Caritas Est e nella Caritas in Veritate, di cui avete sentito prima una parte letta da Rosario Tronnolone. Questi infatti sono i punti di riferimento per affrontare e capire i grandi problemi economici dei nostri tempi, secondo l'autore del libro. Il volume della copertina verde, che richiama un po' il colore per antonomasia dell'economia, il dollaro, è interessante non solo per studiosi di economia e finanza, ma anche per i meno ferrati in questo ambito. Gotti Tedeschi descrive i suoi stessi articoli come editoriali tecnici, concepiti e scritti secondo una visione cattolica, nella convinzione che le leggi naturali sono premessa essenziale di quelle economiche e che quest'ultime non funzionano se prescindono dalle prime. Le considerazioni morali le trarrà il lettore attraverso l'analisi dei fatti.
Sei sulla Radio Vaticana in diretta.
Ascoltaci sui 105 in FM per Roma e provincia e sui 585 in onda media per Roma e Lazio.
Cari amici, vi ricordo che oggi stiamo analizzando, insieme all'autore del libro, Ettore Gotti Tedeschi, Le ragioni dell'economia, scritti per l'Osservatore Romano, edizioni libreria editrice Vaticana 2011. Presidente, questo volume raccoglie una serie di articoli per l'Osservatore Romano scritti a lei appunto tra il 2008 e il 2011 in tema di economia. Pochi giorni fa, nella sua udienza al Circolo di San Pietro, Benedetto XVI ha ricordato che anche con la carità si fa nuova evangelizzazione, anche redistribuendo le risorse, il tema economico per eccellenza negli ultimi decenni. Su una più equa ridistribuzione dei beni hanno insistito molti papi del secolo scorso, e oggi Benedetto XVI. Perché così inascoltati?
Beh, vediamo, perché quello che è per noi l'economia, la dottrina sociale della Chiesa, che di per sé è una dottrina economica estremamente concettualmente realizzabile. Pensate soltanto che Luigi Einaudi, il presidente Einaudi, grande economista, definì la dottrina sociale della Chiesa la terza via, una via tra il capitalismo e il socialismo. Allora, perché la dottrina sociale della Chiesa nella nostra testa di cattolici praticanti è una grande soluzione? Perché coniuga l'esigenza di libertà dell'individuo con quella di sussidiarietà e di solidarietà, e quindi maggiore distribuzione della ricchezza. Però perché contrasta con l'economista marxista o l'economista liberista? Perché il loro pragmatismo vuole, e affermano, ritengono, sono convinti, scusate l'enfasi, che la dottrina sociale della Chiesa in economia si possa applicare soltanto se si crede al magistero della Chiesa. Perché è una dottrina che si fonda su dei criteri e dei principi di carattere morale, cioè la dignità dell'uomo, cioè aspetti antropologici. Quindi ritorna ad essere, ancora una volta, l'aspetto antropologico la chiave di volta per capire a cosa serve l'economia. L'economia è un mezzo, ma questo lo riconoscono tutti. Il problema è che è un mezzo che serve all'uomo, ma la domanda finale è: quale uomo? Chi è l'uomo? È il figlio di Dio? È una creatura di Dio, quindi con una dignità superiore, o è solo un animale intelligente? Perché solo un animale intelligente, l'economia serve a soddisfarlo materialmente. E l'uomo deve competere per avere il massimo delle cose. Ecco quindi che l'aspetto di ridistribuzione della ricchezza in funzione della dignità dell'uomo, prescindendo dalla sua capacità di competere, non viene presa in considerazione.
A chi è rivolta questa antologia? Studiosi economici e gente normale che, anche se non è un maestro dell'economia, può comunque comprendere meglio attraverso il libro ciò che sta succedendo in un periodo tanto difficile?
Dunque, allora, a chi è rivolto a chi erano rivolti, a chi sono rivolti i miei editoriali in economia, lo spiega il direttore dell'Osservatore Romano, quindi lo spiega Giovanni Maria Vianna. Sono rivolti ovviamente al lettore dell'Osservatore Romano, che sono sacerdoti, prelati ai vari livelli, come lettori interessati a capire in qualche modo quali sono i temi che preoccupano o interessano la Santa Sede. Molto tempo fa il ministro, ero a cena con il ministro degli esteri italiano, il ministro Frattini, e si congratulò con un'altissima personalità della gerarchia dicendogli che trovava l'Osservatore Romano, da quando era direttore Vian, sui tavoli di tutti i più importanti diplomatici che lui visitava intorno al mondo. Cosa vuol dire questo? E rispondo alla sua domanda. L'Osservatore Romano è sul tavolo delle persone che prendono le decisioni. Forse se ne vendono poche copie, ma sono copie che vanno a persone che guidano le sorti addirittura dell'umanità.
Attraverso queste pagine lei rielabora l'economia in chiave cristiana, un'impresa ben ardua data la natura delle due. Lei è un tecnico. Come si può leggere l'economia in accordo con i principi della dottrina sociale della Chiesa?
L'economia, la vera economia, è un'economia che deve servire all'uomo. Quindi, prima di tutto, l'obiettivo del mezzo economia è soddisfare l'uomo. E qui ritorniamo un po' al discorso di prima, chiaramente. Chi è l'uomo? Per noi, con visione, con fede, l'uomo è una creatura di Dio e come tale ha una dignità di cui si deve tener conto. Ma tutte le leggi economiche vere si fondano su leggi naturali. Come il diritto si fonda su un diritto naturale, così l'economia si fonda su leggi economiche naturali. E quando ne prescinde che l'economia non serve più all'uomo, non è più economia dell'uomo. Faccio un esempio, riprendendolo anche da alcuni punti di Caritas in Veritate. Che cosa ha creato il crollo dello sviluppo naturale che abbiamo dovuto surrogare e compensare con uno sviluppo artificiale a debito negli ultimi 30 anni? Il crollo della natalità. Quindi, se vogliamo, il negare l'esigenza di una legge naturale, al passare da una natalità positiva non soltanto di sostituzione delle persone. Lei sa che crescita zero vuol dire che ogni coppia fa due figli, che è il tasso di sostituzione.
Certo.
Sotto i due figli non c'è neanche il tasso di sostituzione, cioè non c'è più neanche crescita zero. Quindi lei pensi, guardando le coppie singolo con un solo figlio, siamo andati a crescita negativa. Ora, io posso decidere di avere crescita negativa, ma non posso pensare di surrogarla con compensazioni artificiali di carattere economica. Ho negato una legge economica, ho negato che il ruolo della famiglia è fare figli, ho negato la vita, ho negato la grandezza della vita e non ho avuto fiducia sul fatto che la generosità nel fare figli produce effetti talmente positivi da non creare mai, in un mondo occidentale maturo, consapevole, di creare mai squilibri.
Lei ha appena citato la Caritas in Veritate e anche nell'introduzione al libro scrive ai lettori che ad averla ispirata sono stati proprio i contenuti delle encicliche di Benedetto XVI, Deus Caritas Est e Caritas in Veritate. Proprio nella sua Caritas in Veritate Benedetto XVI così scrive: «Lo sviluppo economico che auspicava Paolo VI doveva essere tale da produrre una crescita reale, estensibile a tutti e concretamente sostenibile». È vero che lo sviluppo c'è stato e continua ad essere un fattore positivo che ha tolto dalla miseria miliardi di persone e ultimamente ha dato a molti paesi la possibilità di diventare attori efficaci della politica internazionale. Va tuttavia riconosciuto che lo stesso sviluppo economico è stato e continua ad essere gravato da distorsioni e drammatici problemi, messi ancora più in risalto dall'attuale situazione di crisi. Essa ci pone improrogabilmente di fronte a scelte che riguardano sempre più il destino stesso dell'uomo, il quale peraltro non può prescindere dalla sua natura. Ci può commentare questo passo?
Allora, lo faccio riprendendo proprio questa enciclica, che è un'enciclica che è stata, come dice lei giustamente, una mia ispirazione. L'ho letta decine di volte, l'ho commentata in Italia. Soltanto in Italia, l'ho commentata anche all'estero, in tre paesi esteri, ma in Italia l'avevo commentata 50 volte, come minimo 50 volte in vari ambienti, con il vescovo, normalmente con un vescovo davanti, perché preferisco sempre avere la certezza che se dovessi dire qualcosa di scorretto verrebbe corretto immediatamente da un principe della Chiesa. Allora, lei vada al primo capitolo di Caritas in Veritate. Però, scusi, una piccola premessa. Per capire Caritas in Veritate, sull'aspetto puramente di carattere economico, quindi sulle considerazioni fatte sullo strumento economia che deve essere per l'uomo, bisogna aver letto l'introduzione. L'introduzione è indispensabile in Caritas in Veritate, perché dice che in un mondo nichilistico, dove l'uomo ha perso riferimenti di verità assoluta, a chi dà riferimento l'uomo per le sue scelte? Che senso ha la vita se non c'è una verità di riferimento? Quindi, nichilisticamente, in che situazione è l'uomo nella gestione dello strumento economico? Allora, questa introduzione è fondamentale per passare poi al primo capitolo, nel quale Benedetto XVI si rifà a due encicliche precedenti, molto importanti dal punto di vista anche economico, che sono Umane Vite e Populorum Progressio. Umane Vite, la centralità della vita, l'importanza della vita. La vita è il fondamento su cui si sviluppa l'economia e le leggi economiche. Negare la vita, ignorare la vita ed essenza dell'uomo, come per fa a fare economia? Quindi, se nichilisticamente io mi domando che cos'è la vita, devo arrivare purtroppo ad una conclusione: la vita è il frutto del caos o l'evoluzione di un bacillo. Allora, se la vita umana è il frutto del caos e di l'evoluzione di un bacillo, che dignità ha l'uomo? Nella seconda enciclica, sempre di Paolo VI, Populorum Progressio, che se ricordo bene erano i 40 anni, no, di Populorum Progressio nel 2007, quando doveva uscire Caritas in Veritate. La Populorum Progressio, sua santità, sostanzialmente dice: vi ricordate scusa, lo dico io, interpretandolo ovviamente in un modo discorsivo. Benedetto XVI dice: vi ricordate cosa ha scritto il mio predecessore Paolo VI in Populorum Progressio? Ha detto che lo sviluppo dell'uomo, lo sviluppo economico anche, il progresso per l'uomo, o è integrale o non è sviluppo, perché l'uomo non è un animale intelligente fatto soltanto di carne che si soddisfa materialmente. L'uomo è fatto di spirito e la soddisfazione dello spirito è fondamentale. In Deus Caritas Est era già stato preso questo riferimento, che io trovo straordinario e mi piace avere l'occasione di ripeterlo ogni tanto quando ho la fortuna di poterlo fare. Quali sono i nutrimenti dell'uomo? Quelli di cui l'uomo non può fare a meno per essere un uomo. Sono tre. Uno è materiale, fisico, naturale, deve alimentarsi. Uno è intellettuale, quindi deve far crescere le idee, la conoscenza, per diventare un uomo consapevole, maturo. E il terzo è spirituale. Alimentare lo spirito, alimentare quell'equilibrio di unità di vita che porta l'uomo ad essere veramente un uomo ragionevole e non irragionevole, perché è l'uomo irragionevole quello che pensa di avere a disposizione strumenti di cui può fare qualsiasi cosa, prescindendo dal fine che dà a questi strumenti. Allora, l'economia, se non si fonda su questi principi, diventa un'economia che non è più per l'uomo. Ecco perché l'altro giorno, presentando questo libro alla casa editrice, a quel negozio in via Propaganda, lì in vicino a Piazza di Spagna, no? Un giornalista mi chiede chi è il più grande economista al mondo. E io gli rispondo: naturalmente è il Papa. Ma perché il Papa? Perché il Papa è la persona che, ispirato dallo Spirito Santo, conosce l'uomo, sa chi è l'uomo, sa quali sono i bisogni dell'uomo, i bisogni da soddisfare, e sa come si soddisfano. Allora, siccome l'economia è uno strumento, è una disciplina, non è una scienza, è una disciplina che organizza le risorse in natura per soddisfare l'uomo, chi meglio del Papa sa che cos'è la vera soddisfazione dell'uomo?
In un articolo del 13 febbraio 2008, che è appunto nel libro, dice che l'economia può essere studiata attraverso due punti di riferimento della visione cattolica: la chiara distinzione tra fini e mezzi e il concetto che il vero capitale su cui investire è l'uomo. E ancora molte volte esprime il concetto che si deve confidare nel genio dell'uomo. È un tema su cui torna spesso il Santo Padre, che era caro anche a Giovanni Paolo II, penso ad esempio all'enciclica Laborem Exercens, e Paolo VI, come nella sua Populorum Progressio di cui ha parlato prima. Approfondiamo un po' il discorso?
Vediamo. Sarò un po' paradossale, ma noi siamo abituati a sentire raffigurare l'uomo al lavoro riprendendo la Genesi. L'uomo fu creato ut operaretur, perché lavorasse. In realtà, voglio dire, prima l'uomo fu creato e messo in un paradiso terrestre.
E non per lavorare, sicuramente.
Non lo so. Questo è un punto dove i teologi probabilmente possono esprimere. Probabilmente si tratta di stabilire che cos'è il lavoro. Cos'è il lavoro dell'uomo? Probabilmente onorare Dio e servire Dio è il lavoro più grande che si possa fare. È più importante il lavoro di un sacerdote o il lavoro di un grande banchiere? Il grande banchiere, se è veramente grande e bravo, crea ricchezza e non la distrugge, come magari invece è successo troppo spesso. Il sacerdote, se è santo, porta anime in paradiso e consacra. Cioè, voglio dire, io non lo so se nel paradiso terrestre l'uomo non lavorasse. Indubbiamente il passaggio tra paradiso terrestre e cacciata dal paradiso terrestre fa sì che cambi il modo con cui l'uomo lavora. Prima lavorava in gioia, immagino, dopo lavorò con sofferenza, con sacrificio. Questa forse è la vera differenza. Però, per rispondere alla sua domanda in modo abbastanza provocatorio, io vorrei dire questo: secondo me, attenzione, sono paradossale e volontariamente provocatorio. Secondo me Dio non ha creato l'uomo perché lavorasse. Dio ha creato l'uomo perché prima di lavorare pensasse. Perché se non pensa e lavora, trova nel lavoro un'oppressione, l'uomo. Allora, per dare senso al lavoro, l'uomo deve aver pensato cos'è il senso della vita e conseguentemente l'esigenza del lavoro. E lì rispondo alla sua domanda. Il lavoro è soltanto attività che serve a produrre i mezzi di sussistenza? No. Con il lavoro l'uomo si evolve. L'uomo produce innovazione, misura se stesso, cresce, fa crescere gli altri. Con il lavoro si crea qualcosa di più che ricchezza, si crea rapporti sociali, miglioramento di se stessi e miglioramento degli altri. Ecco perché il lavoro vuole una libertà nel lavoro e non può essere oppressione. Allora, chi ha la responsabilità di creare questo ambiente di lavoro? Ce l'ha un sistema economico che deve avere quei due caratteri che evocavamo prima della dottrina sociale della Chiesa. La libertà, l'uomo deve avere libertà di esprimersi, e solidarietà, cioè comprensione che ogni uomo è diverso dall'altro, ha una sua unicità e anche nel lavoro ha una sua unicità. Ecco perché l'irrigimentazione, l'uniformizzazione, l'omogeneizzazione forzata del lavoro è di per sé innaturale.
Nel suo libro parla di spiritualità dello sviluppo economico, moralità della recessione, efficienza come solidarietà. Come dobbiamo leggere questo libro? In chiave economica o morale? O c'è un terzo orizzonte suggerito anche dal Magistero del Papa?
Bah, dunque, io mi riferisco alla persona che questo libro di fatto lo ha voluto, che è stato sicuramente Monsignor Costa. Però prima di Monsignor Costa è stato il direttore dell'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian.
Certo.
E come tale quindi rispondo alla sua domanda riferendomi a Vian. Io all'inizio pensavo di scrivere articoli moraleggianti, no? Analisi della situazione economica, analizzati tutti in una visione morale. Mi ha detto dimenticatelo. Questo lo fanno già i preti, lo fanno già i teologi. Tu devi spiegare cosa succede realmente, quindi andare nella verità, nell'essenza del tema economico, dandogli una visione d'insieme globale che permetta al lettore di inquadrarlo in un sistema che ovviamente non può essere soltanto puramente di analisi di tecnica economica, perché come dicevo prima l'economia è uno strumento da disposizione dell'uomo che deve seguire delle leggi naturali. Quindi il suggerimento, quasi, se mi ascolta, l'imposizione del direttore Vian fu quella di dire: spiega cosa succede nell'uso degli strumenti economici e traine delle conseguenze, ma l'analisi deve essere assolutamente tecnica e non morale.
Cari amici, vi ricordo il volume di cui abbiamo parlato oggi, che è Le ragioni dell'economia, scritti per l'Osservatore Romano, di Ettore Gotti Tedeschi, edizioni Libreria Editrice Vaticana 2011, e vi auguro buon proseguimento di serata.